Salve, questa puntata audio di Aslan Tangol in italiano viene presentata dall'associazione con slancio Onlus, grazie alla gentile collaborazione di Ilaria Barone, Angelica D'Amore e Silverio Conte. Buongiorno e buonasera a tutti. State ascoltando un podcast di Aslan Tangol. Sono Alison Pongemiller, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Commitment, Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti
del consorzio NELS.
Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University degli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo Aslan Tangol. Questa puntata audio podcast è supportata dal consorzio CREATE. CREATE significa ricerche cliniche SLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di fare avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi ad essi correlati. Dottor Bedlack, la ringrazio per aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni Aslan Tangol?
Certo, il nostro grande gruppo internazionale revisiona i trattamenti alternativi e non ancora approvati che sono pubblicizzati su internet con la speranza di aiutare i pazienti a prendere le loro decisioni in modo informato.
Fantastico! Oggi parleremo di un prodotto chiamato Spirulina, revisione numero 9 di Aslan Tangol. La spirulina, altrimenti nota come agrorspina, è in realtà un'alga blu verde che è diventata famosa dopo che è stata usata con successo dalla NASA come supplemento dietetico per gli astronauti in missione nello spazio. Ho letto che si pensa la spirulina abbia effetti antinfiammatori e la neuroinfiammazione è una cosa attesa nella SLA. Non mi è chiara la potenziale connessione tra spirulina e SLA. Dottor Bedlack, potrebbe per piacere spiegarci un pochino cosa sia la spirulina e cosa fa? Com'è possibile che sia finita nella lista delle terapie potenzialmente alternative per la SLA, da poter essere considerata per la revisione?
Come gli altri trattamenti che revisioniamo, questa è stata suggerita da una paziente con SLA o da un suo familiare. Una volta che il suggerimento arriva, il trattamento viene analizzato in una sezione del nostro sito Aslan Tangol chiamato Future Revisioni. Le persone possono votare. Questo trattamento ha ricevuto abbastanza voti, così lo revisioniamo. Come ha menzionato prima, spesso impariamo nuove cose. Io ho imparato molto facendo questa revisione. Sorprendentemente, quando ho sentito delle alghe verdi blu e la SLA, ho alzato le spalle e pensato che non ci fosse molto di vero, ma è venuto fuori che ci sono alcuni meccanismi e alcuni dati preclinici molto interessanti e che possano valere la pena di essere approfonditi in successivi studi.
Fantastico! Parliamo un pochino di questi meccanismi che ha menzionato. Nella revisione di Aslan Tangol è stato menzionato che i promotori della spirulina dichiarano che questa molecola abbia benefici nutrizionali, moduli le funzioni immunitarie e ha forte attività antiossidante e antinfiammatoria. La mia prima domanda è, considerando l'utilizzo del termine promotori, sono i produttori che fanno affermazioni indipendenti o gli scienziati che credono nei potenziali benefici della spirulina?
Nella nostra revisione al Santangol usiamo il termine sostenitori per indicare le persone che fanno affermazioni riguardanti particolari prodotti.
Ok, grazie. La mia seconda domanda è, il gruppo di Aslan Tangol, che ha revisionato il meccanismo potenziale della spirulina, ha concluso che le azioni sostenute sono accurate. C'è quantomeno una base teorica per il suo uso nella SLA. Potrebbe per favore spiegarci esattamente a quali azioni il gruppo si riferisce e perché pensa che in teoria i potenziali siano concreti?
Ci riferiamo alle azioni antinfiammatorie e antiossidanti proposte. Abbiamo usato il termine in teoria perché abbiamo trovato solo un ristretto numero di studi in supporto al fatto che la spirulina possa avere effetti su questi meccanismi. Molti meno studi di quelli che abbiamo trovato per altri supplementi di cui abbiamo parlato sinora.
Ok, credo che ci fosse un articolo che indicasse degli studi sui topi SOD1. Un'ipotesi analizzata in questo articolo era che l'aggiunta della spirulina come supplemento dietetico per questi animali potesse rallentare o inibire la degenerazione dei motoneuroni. In questo studio gli autori concludevano che la spirulina rallenta la comparsa dei sintomi motori e la progressione della malattia e che il supplemento di spirulina nella dieta potrebbe avere clinicamente futuri benefici nel trattamento della SLA come terapia alternativa o aggiuntiva. Dottor Pedlak, potrebbe gentilmente spiegarci più in dettaglio di che studio si trattasse e la sua opinione sulla validità di queste ipotetiche conclusioni?
Certamente. In questo studio, topi con mutazioni nel gene SOD1 presentavano un fenotipo simile a quello causato dalla SLA e per questo sono stati usati per testare una dieta arricchita con spirulina per 10 settimane. La dieta è iniziata quando i topi avevano 5 settimane di età ed è stato poi fatto un paragone con i topi che non ricevevano spirulina nella dieta. A 15 settimane di età, gli autori hanno pesato gli animali e condotto test per verificare le funzioni motorie. In pratica, il test consiste nel prendere l'animale dalla coda e controllare il riflesso delle zampe posteriori, in genere un'estensione. Quindi, prendendo l'animale per la coda, dovrebbe essere evidente una T, considerando gli arti posteriori estesi. Se l'animale però si indebolisce, questo movimento delle gambe non è visibile e quel punto si assegna un punteggio in base al grado di estensione. Il grado peggiore corrisponde ad assenza di movimento quando l'animale viene sollevato. Successivamente hanno misurato il livello di citochine, ovvero componenti coinvolti nell'infiammazione. Infine, hanno sacrificato gli animali e raccolto campioni come il cervello e la spina dorsale per verificare il numero di motoneuroni che si è degradato e la proliferazione delle cosiddette cellule della glia. Quindi, i topi che ricevevano la dieta arricchita con la spirulina avevano preso peso rispetto ai topi che non ricevevano il supplemento. Inoltre, avevano un grado migliore di estensione degli arti posteriori, solo a destra però. Avevano anche un ridotto livello di citochine in alcune regioni, ma non in modo omogeneo nell'intero tessuto analizzato. Questi topi avevano anche un minore grado di degenerazione neuronale e cellule della glia reattive. Da questo, gli autori hanno concluso che la spirulina rallentava l'insorgenza dei sintomi motori e la progressione della malattia e che quindi un supplemento di spirulina nella dieta poteva aiutare nel trattamento della SLA come terapia alternativa o aggiuntiva. Nell'opinione di Alsantangold non è del tutto chiaro come queste conclusioni siano state raggiunte in base a questi dati. Sì, la spirulina è stata associata ad un aumento di peso, ma questo non ha una diretta correlazione con l'effetto sui motoneuroni. Potrebbe semplicemente darsi che topi trattati con spirulina assumevano più calorie e che quindi questo potesse influenzare il corso della malattia, piuttosto che ipotetici meccanismi immunomodulanti o antiossidanti. L'articolo in realtà non fornisce dati che suggeriscano il rallentamento dei sintomi iniziali dei motoneuroni, perché non riporta l'inizio dei sintomi dei motoneuroni stessi. Quello che viene analizzato è la displasia del riflesso dell'anca. In questo test i risultati sono abbastanza strani. Perché l'effetto si dovrebbe vedere su una sola gamba e non in entrambe? Gli autori non contano i motoneuroni per vedere se in realtà ne degenerano di meno. I vetrini vengono guardati solo a livello qualitativo. Infine, concludono l'esperimento quando i topi hanno 105 giorni di vita. Quindi non sappiamo realmente se la sopravvivenza sia stata prolungata con la spirulina, perché gli animali mutanti tipicamente vivono 120-130 giorni. Ora, la buona notizia è che gli autori riconoscono questi limiti nell'articolo. Parlano anche delle loro intenzioni a proseguire una migliore osservazione nel tempo, ma ancora non abbiamo visto questi dati. In ultimo, un altro problema è che uno degli autori dell'articolo è il cofondatore di una compagnia che vende supplementi nutrizionali. Questo crea un potenziale conflitto di interessi e una possibile risorsa di fraintendimento quando si guarda alle misurazioni soggettive che vengono fatte in tale articolo.
Giusto. In più, la revisione di Alsantangold menziona che anche se gli autori possono talvolta mostrare che sono in grado di utilizzare la spirulina per ritardare l'inizio o la progressione dei sintomi nei modelli animali, non è chiaro cosa possa voler dire per i pazienti con la SLA. Ciò è primariamente dovuto al fatto che non si può iniziare ad oggi alcun trattamento in pazienti prima che ci sia un inizio clinico della disfunzione dei motoneuroni nei pazienti.
Questo è un motivo, dottoressa Poggi-Miller, ma un altro motivo è che il modello murino potrebbe non corrispondere a quanto vediamo nei pazienti, perché il topo ha una mutazione in SOD1 e il 98% dei pazienti con SLA non ha questa mutazione alla base della patologia.
Giusto. Allora, nella comunità online di Patient Like Me Sei membri COSLA hanno riportato che hanno assunto diversi tipi di alga verde e blu, ma tutti hanno smesso in quanto non hanno riscontrato nessun effetto. Il periodo di tempo in cui questo è avvenuto è stato riportato dai 3 mesi ai 2 anni o di più. Questa è una grande variazione in termini di tempo. Vedete questo tipo di scenario spesso?
Sì, infatti con la maggior parte dei supplementi che abbiamo revisionato nello scorso decennio abbiamo notato cambiamenti nel mercato del dosaggio che le persone provano e anche variazioni temporali sull'assunzione del complemento. Penso che questo sia perché c'è poco fondamento scientifico nel guidare l'autosomministrazione il più delle volte.
Questo ha senso. Fammi menzionare che stiamo registrando questo podcast in italiano in data 1 dicembre 2022. Io non credo ci sia nessuna sperimentazione scientifica su spirulina per i pazienti con SLA, ma lei per caso sa se ci sono altre sperimentazioni per la spirulina in altre patologie neurologiche?
Non sono a conoscenza di alcuna sperimentazione, dottoressa Podge-Miller. Non ho visto nessun trial clinico della spirulina in pazienti SLA o con altre malattie neurologiche.
Questo mi fa pensare cosa sia conosciuto, che possa aiutare con i meccanismi che abbiamo discusso in precedenza.
È come quando abbiamo parlato in precedenza nel nostro articolo sulle bandiere rosse o le uova marce nel podcast 28. Molte volte affermazioni vengono fatte sui siti web e non ci sono realmente dati disponibili o studi a supporto. Internet è davvero una specie di selvaggio West. Non ci sono alcune regolamentazioni in internet per evitare che le persone facciano le dichiarazioni che fanno. Di nuovo, non stiamo provando a fare poliziotti di internet e non stiamo provando a denigrare nessuno. Stiamo solo cercando di far luce per le persone che potrebbero considerare differenti alternative e trattamenti fuori dalle raccomandazioni. In qualche caso, le affermazioni non sono supportate da nessun dato che possiamo trovare.
Giusto. Se nel caso ci fossero prodotti che dichiarino di avere effetti su diverse patologie neurologiche a diverso stadio, per la sua esperienza, queste informazioni da studi clinici condotti su altre patologie neurologiche a diversi stadi si possono applicare alla SLA o in generale non si possono mescolare queste diverse condizioni?
Direi che molto raramente accade che vi sia alcun crossover. Posso darvi un esempio completo dove potrebbe accadere. Nello specifico del riluzolo, del quale abbiamo parlato precedentemente, un antagonista del glutammato, risultato che vi sono alcuni dati sulla lesione della colonna vertebrale. Alcune volte riluzolo viene utilizzato off-label per il trattamento delle lesioni della colonna vertebrale. Nel caso di Radicut, noto anche come edaravone, è stato dimostrato per la prima volta che questo composto può aiutare pazienti colpiti da
infarto ischemico.
Ci sono stati alcuni nuovi studi dei quali abbiamo parlato in precedenza. Solo uno di questi mi è sembrato positivo e che mi suggerisce che potrebbe in qualche modo aiutare le persone con SLA a breve tempo. Sì, potrebbero esservi dei meccanismi che si potrebbero sovrapporre, ma non ho visto un prodotto che possa aiutare tutte le malattie neurodegenerative e autoimmuni come viene pubblicizzato.
Giusto. Per quanto riguarda i potenziali rischi di questi prodotti sui pazienti SLA, sembra che ce ne siano parecchi. Prima cosa, se si sa che alcuni tipi di alghe verde e blu contengono tossine che possono danneggiare il fegato. Come può fare un paziente per sapere se la forma di spirulina che sta prendendo contiene queste tossine?
Bella domanda. Sfortunatamente non sono a conoscenza di una maniera facile per assicurarsi che la fornitura personale di spirulina sia senza tossina. Infatti, da quando la nostra revisione Health Untangled è stata pubblicata nel 2011, abbiamo trovato nuovi articoli che suggeriscono che la tossina BMAA, che sta per beta-N-metilammino-L-alanina, sotto forma di differenti isomeri, può essere trovata in alcune forme di spirulina. Ora, quello che non sappiamo è se le concentrazioni che sono state riscontrate sono sufficienti ad esacerbare o causare la progressione della SLA, ma è possibile di sì.
Incredibile, ok. Anche se la tossina non fosse presente, ci sono altri rischi come mal di stomaco, diarrea e anche alti livelli di vitamina A. Ho sentito cosa lei ha appena detto e ho notato che il gruppo di Health Untangled è arrivato abbastanza lontano nel dimostrare che questo prodotto può anche potenzialmente accelerare la progressione, il che è assolutamente una bandiera rossa. Penso di aver capito perché, in base al suo ultimo commento, ma potrebbe spiegare un pochino come questo potrebbe essere potenzialmente dannoso per i pazienti SLA, al punto che il gruppo di Health Untangled ha detto di non prendere la spirulina?
Al di là della possibilità di ingerire la neurotossina BMAA, sappiamo che la vitamina A è solubile nei grassi. Con le vitamine che sono solubili nel grasso bisogna fare attenzione a non sovradosarle, perché il corpo non può eliminarle facilmente. La perdita di peso è associata con una più veloce progressione della SLA. Se la spirulina può causare effetti indesiderati gastrointestinali, questo vuol dire che può causare perdita di peso che accelererà la progressione della SLA. Terzo, un peggior profilo lipidico può essere associato con un rallentamento della progressione della SLA, il che è molto interessante. Quindi il meccanismo di ridurre i grassi proposto per la spirulina potrebbe accelerare la progressione della SLA. Infine, la diminuzione dell'attività fagocitaria dei macrofagi potrebbe ritardare la progressione della SLA. Ci sono alcune dichiarazioni che la spirulina possa aumentare l'attività fagocitaria dei macrofagi e quindi potrebbe teoricamente accelerare la progressione della SLA. In breve, ci sono diverse motivazioni che inducono a pensare che la spirulina possa teoricamente accelerare la progressione della SLA.
Incredibile! Grazie per aver preso del tempo a spiegarci tutto ciò. Questa è un'informazione molto importante quando bisogna prendere decisioni. Per quanto riguarda dosaggio e costi, viene indicato che il dosaggio può variare da 3 mg fino a 3.000 mg al giorno. Come queste concentrazioni sono state valutate e come mai hanno una così grande variazione?
Non è chiaro. Proprio come gli altri supplementi in precedenza, abbiamo notato la stessa cosa. La ragione per la variabilità è dovuta al fatto che non sembra esserci stato nessuno che abbia fatto cauti studi per dimostrare quale dosaggio sia il più sicuro e effettivo in nessuna di queste patologie.
Ok, questo spiegherebbe anche la differenza di prezzo che può variare da 50 a 200 dollari al mese. Sono sicura che dipende dal dosaggio selezionato. Quindi in conclusione, il gruppo Aslan Tangwall non ha trovato evidenze che la spirulina sia efficace per la SLA. E sembrerebbe che ci sia una reale tossicità a cui i pazienti SLA possono andare incontro. A questo punto, il gruppo Aslan Tangwall non supporta l'uso della spirulina nei pazienti SLA, giusto?
Sì, corretto.
Dottor Bedlack, grazie a lei e ai suoi colleghi per aver preparato queste recensioni e grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che i podcast Aslan Tangwall sono disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio www.conslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta Create Aslan Tangwall. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguito oggi. Inoltre, per proporre, votare o leggere recensioni su delle terapie alternative per la SLA, potete visitare il sito web originale www.aslantangwall.com. Grazie.